festa dell'ascensione di Gesù. C'era un antico proverbio perugino che diceva che nel giorno dell'ascensione manco gli uccelli uscivano dalla cova. Per dire, questo è un giorno di contemplazione, un giorno in cui dobbiamo sostare, fermarci per meditare sui grandi temi della nostra vita, presente e futura. Con l'ascensione Gesù completa la sua opera. È necessario che io vada al Padre. Se non andrò al Padre non potrò mandarvi lo Spirito Santo di qui a pochi giorni, domenica prossima, per cominciare la grande avventura del mondo. Gesù come uomo, Dio, ha concluso la sua opera. Ora affida lo Spirito Santo alla Pentecoste. Andate, battezzate, annunciate il Vangelo, fate discepoli tutte le genti. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Amici, che bella parola questa. Io sono sempre con voi, non vi lascerò orfani. E questa è la parola di certezza nel nostro cammino verso l'eternità. I discepoli rimangono estasiati, contemplando questo Cristo che sale al cielo. E certo che sono tristi, perché Cristo se ne va, ma Gesù ha promesso che questa loro tristezza momentanea si trasformerà in gioia quando verrà la pienezza della rivelazione mediante la Pentecoste. Amici, oggi la festa dell'Ascensione è un invito a tutti per alzare gli occhi, ma non per contemplare le nuvole e capire che tempo che fa. È il momento per riflettere sul nostro cammino umano. Domani pomeriggio, qui, saremo migliaia di persone. Un nostro ragazzo, giovane, ci ha lasciato improvvisamente. Domani alle 4. Un ragazzo, qui te lo ripeto, fulminato giù a Ponte Rio, era in motocicletta, venerdì alle 1, era aperto alla sua carriera, aveva cominciato il lavoro, pieno di grandi speranze, pieno di grandi progetti, 26 anni, stop, a Ponte Rio è chiusa la sua esistenza. Sono fatti sconvolgenti questi, ma che noi spesso e facilmente dimentichiamo. Amici, l'ascensione ci ricorda che noi non siamo animali con le quattro zampe legate a questa terra, ma siamo l'unico esemplare degli animali razionali con il corpo eretto, con i piedi piantati per terra, ma con le mani che possono elevarsi al cielo. Tutto questo per dirci che non siamo fatti solo di carne ed ossa, di materia, ma siamo fatti di spirito, siamo fatti di anima, siamo fatti di amore, di sentimenti, di pensiero, siamo fatti di aspirazioni profonde che niente e nessuno possono soddisfare. Io non so se a voi capita, ma sicuramente capita di ricordare il sabato del villaggio dei leopardi. Vi ricordate? Cosa dice il leopardi? È molto più bello il sabato che la domenica, perché il sabato è l'attesa della festa, senza ombre e senza nubi. La domenica, quando noi realizziamo la festa, questa festa è velata dalle nubi del lunedì che incombe. Tutto questo per dirci che per noi uomini la bellezza delle realtà è quella dell'attesa, del sogno, perché come noi gustiamo queste nostre gioie, siamo subito turbati dalla necessità che incombe, dal precario che avanza. Amici, il precario, che parolaccia! Ma non l'hanno mica inventato oggi gli economisti, il precario, eh? Il precario è di sempre. L'uomo è stato sempre precario, la sua vita. Amici, le paure nostre, la paura del domani, la paura dei figli, che faranno sti figli, la paura della malattia, la paura dei capelli bianchi, la paura della morte che avanza, e noi ci chiediamo, e domani che sarà di noi? E sentiamo i limiti, pur non accettandoli sempre. Dove stanno le vere gioie? Io penso nell'accettare i nostri limiti. Perché vedete, la vita può essere vissuta o in un cupo pessimismo, o in un folle idealismo, o mediante un pragmatismo onesto e sincero. E dalla consapevolezza dei nostri limiti nasce anche la nostra gioia. Ci vuole Ignazio, lei come sta? È come te vuole. Ci manca, lei soffre? È certo, come tutti i mortali. Ma che fa? Faccio quello che fa tutti. Ma come fa a soffrire così, sorridendo? Perché io sono convinto che, ieri parlavo con il mio cardiologo, dice, stia attento perché l'altro intervento qualunque la porta via. E anche lei va, deve soffrire. E soffriamo con il Signore Gesù, è il nostro limite. Nulla dice, ma che sarà domani? Ma perché? Amici, è il nostro limite, è la nostra condizione umana. Io sono tranquillo, sono felice anche nella sofferenza, perché so, questo è bello, so che la mia sofferenza non è inutile. Questi giorni non mi muovevo, ero un teghito, di che la Perugia, dal dolore bestiale. E lei faceva, Signore, ti offro tutto, ti offro tutto per i miei ragazzi, per i miei malati, per la mia gente, per i miei disperati, per quelli che mi chiamano che si vogliono ammazzare, per quelli che si stanno distruggendo la famiglia, per quelli che soffrono per i loro figli disgraziati, per quei genitori che ammazzano i figli. Signore, ti offro tutto, con gioia, perché so che la mia sofferenza non è inutile, è una moneta preziosa. Amici, io sono contento di tutto, perché tutto passa attraverso la volontà del Signore. Ho davanti agli occhi, questi giorni avete visto Visca lunedì con Brosio sul canale 4, com'è ridotta Visca, non è quella che venne qui, la nostra madrina, quella che c'è nel libro, quella che c'è nella foto in sacrestia che tagliò il nastro, è un'altra donna, a 40 anni è già finita, avete visto, fisicamente. Io ricordo che mi trovavo in casa sua quella mattina di settembre, mi pare dell'87, se non sbaglio, c'era la nonna, c'erano i suoi fratelli. Visca, dico, come sta? È in camera, che è in coma. Io aspettai lì, la vidi comparire, era uscita dal coma, bianca come uno straccio di bucato. E mi spalancò quella bocca con un sorriso travolgente. Io sono ancora davanti agli occhi. Visca, come stai? Bene, padre Ignazio. Fortuna che stai bene. E quando stai male, come stai? Era pallidissima, stravolta. E aggiunse, sentite la saggezza. Padre Ignazio, quando... quei bimbi... quando si fa la volontà di Dio, si sta sempre bene. Che risposta. Quelle parole mi sono conficcate qui. Quel volto magro del Signore, pallido, direi quasi cereo, marmorio, davanti agli occhi, ma quel sorriso spalancato su quella bocca che ti diceva, sono felice perché faccio la volontà di Dio. Amici, questa è la nostra condizione umana, eh. È inutile, se io mi ribello e non accetto, sono sciocchezze, sono stupidaggini. La nostra vita ha un valore, ha un senso profondo. Cristo, pur potendoci salvare senza la morte di croce, bastava che dicesse, Padre, ti chiedo perdono per quei scemarelli laggiù, sono uomo come loro, figlio tuo come Dio. La redenzione era accaduta. Saremmo salvati ugualmente? No. Cristo ha voluto provare l'esperienza atroce della sofferenza. E come mai? E mica era un sadomasochista Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo ha voluto provare sulla sua carne il dolore fisico e spirituale e morale per insegnarci che la vita è fatta anche di queste cose, che la vita va sofferta, offerta secondo la volontà del Signore, e anche quando il corpo è triturato dalla sofferenza, l'anima gioisce, perché è la gioia del Signore. Amici, io ho assistito migliaia di persone malate, quante, distrutte nel loro corpo, ma sorridenti nel loro cuore. Quante volte mi è capitato di assistere persone con quegli occhi gioiosi, ma mica erano matti, eh? Francesco di Assisi diceva: tanto è il bene che mi aspetto, ogni pena m'è diletto. Amici, le cose sono due: o ci poniamo sul solco della verità, accogliendo tutti i nostri limiti, ma sapendo che siamo non un sacco d'ossa di carne, materia, ma siamo spirito, che il nostro volto riflette il volto del Padre, la Santissima Trinità, e siamo un materiale prezioso, gradito agli occhi di Dio, per cui anche la sofferenza diventa, su quell'altare del dolore, un prezioso sacrificio elevato a Dio. Quante volte la Madonna Medjugorje ci dice: cari figli, ho bisogno della vostra preghiera, ho bisogno della vostra sofferenza. Ma come mai? Amici, guardate che soffrire non è piacevole, tutti lo sappiamo. Ma quando questa sofferenza è unita a quella di Cristo in croce, tutti diciamo: e noi cosa soffriamo in confronto a Lui? Gesù, cosa ti possiamo offrire? Amici, quando noi andremo dopo la morte da Lui, nelle nostre mani, in una porteremo le nostre miserie, che sono molto pesanti, dall'altra porteremo le nostre gioie, la nostra fede, il nostro amore, e il Signore prenderà queste mani e le unirà e le accetterà, le debolezze insieme alla forza dell'animo, accetterà i nostri limiti insieme alla nostra grandezza, e la sua misericordia si spalancherà sulla nostra anima per darci e per dirci quella benedizione che tutti vorremmo ascoltare. Venite benedetti del Padre mio, a possedere quel regno che da sempre io vi ho preparato. Io vorrei ricordarvi quella bellissima espressione di Pascal, quando, considerando l'uomo e la roccia, disse: tu roccia, sgranandoti, puoi cadere ed uccidermi, distruggermi, annientarmi, ma io sono più grande di te, tu mi puoi distruggere in un attimo, ma tu non sai che mi distruggi, io invece so di essere distrutto, la mia autocoscienza è molto superiore alla tua forza fisica, preponderante. Amici, la nostra gioia, la nostra grandezza sta nel nostro cuore, nella nostra anima. Ma voi vi siete mai procurati questa riflessione? Ma perché Dio è profondamente innamorato, pazzo per l'uomo, un Dio folle di amore per l'uomo? Noi cosa possiamo offrire al Signore? Con tutti i nostri limiti, le nostre promesse mancate, i nostri peccati, le nostre miserie, cosa offriamo? Cosa aggiungiamo a Lui? Niente. Ma Dio è innamorato profondamente di noi. Il profeta Isaia ha questa espressione: tu, uomo, sei molto prezioso ai miei occhi. Bello. Io ti porto sul palmo delle mie mani. Può una madre dimenticare il frutto delle sue viscere? Se anche una madre ti dimenticasse, io mai mi dimenticherò di te. Firmato il Padre Eterno. Bello. Io ti amo, Israele, belle quelle pagine dei salmi, Israele, se tu mi ascoltassi, io scenderei in battaglia contro i tuoi nemici e li distruggerei al tuo fianco, ma tu non sei con me. Se tu mi ascoltassi, amici, se ascoltassimo il Signore, se lo ascoltassimo. Non ho qui sotto gli occhi un documento bellissimo, piccolissimo, che è stato trovato nelle tasche di un soldato americano morto a Monte Cassino. A un certo punto un obice cade accanto al suo carro armato, lui si abbassa, non viene ucciso, viene ferito, però ha avuto tanta paura e scrive: Signore, mi hanno detto che tu non c'eri, che non ci sei, ingannandomi. Mi hanno detto che tu, se ci sei, sei al di là dei nostri pensieri, delle nostre cose, ma oggi ho capito che io fra poco ti verrò a trovare. Io vorrò vedere il tuo volto, io vorrò conoscere la tua gioia, ora sto per venirti a trovare. Infatti è morto poco dopo. Aprimi le porte della tua misericordia, spalancami la gioia del tuo paradiso, perché io ho capito che tu ci sei, sei il mio amore. Bella, bella, è un piccolo frammentino, piccolo piccolo, sei il mio amore. Amici, festa dell'ascensione oggi. Pensiamo a queste cose, i nostri limiti. Dove andiamo? Dove andiamo? Alessandro, ragazzo, in un attimo, morto sul colpo. Ma come? Era già pronta la vita, pieno di speranze, ha un bel lavoro, ha cominciato. Per te è chiusa la tua partita umana. Comincia la grande avventura di Dio. Amici, in questa famiglia, quanti lutti, quanto dolore, e noi ci chiediamo, ma perché, Signore? Non ve lo so dire. Dante risponderebbe, state contente, umane genti, alquia. Registrate ciò che accade, non chiedetevi perché lo saltate eterno. Amici, oggi vorrei proprio chiudere questo nostro incontro, questa parola di Dio, con poche righe di Padre Turoldo, proprio invocando dal Signore che mandi Lui, i Suoi uomini veri, a farci capire la nostra realtà, questa nostra realtà mista di santità e di peccato, di grandezza e di fragilità, di divino ed umano, di peccato e di grazia. Che tragedia la vita, quanto male, ma quanto bene c'è nel mondo. Amici, quanto bene c'è nel mondo. Voi riconoscete queste suore di Padre Rino, 30-40 in un monastero, che lodano Dio giorno e notte, che anime belle. E chi le conosce? E quando mai le vedremo sui giornali del mondo? Mai. Eppure sono una realtà splendida. Anime totalmente offerte al Signore per la salvezza del mondo. Capito? Questa gente mangia quando c'è e digiuna quasi sempre. Questa gente gioisce quando noi ci ricordiamo di loro, ma loro di noi si ricordano sempre, giorno e notte, con le mani alzate, supplicando il Signore. Signore, manda ancora profeti, uomini certi di Dio, bello, a certezza davanti al precario, uomini dal cuore in fiamme, in questo mondo di grigio, di grigiore, e tu a parlare dai loro roveti sulle macerie delle nostre parole, dentro il deserto dei templi, e dire ai poveri di sperare ancora, che siano appena tua voce, voce di Dio dentro la folgore, voce di Dio che scacca la pietra. Vogliamo ancora profeti a rompere le nuove catene di questo infinito Egitto del mondo. Che bello! L'Egitto schiavizzatore, no? Schiavi di questo mondo noi, della terrestrità, a rompere le nuove catene in questo infinito Egitto del mondo, oceano di gemiti e pianto di schiavi sotto imperiosi terrori. Feroce di nuovi faraoni, pur essi ancora più scavi e macabri dentro bari di acciaio. Dio di Elia, Dio di Giona, Dio di Nathan, Dio di Cristo, mandato sempre a morire. Vieni, o Signore. Chiediamo al Signore in questa Eucaristia che ci mandi profeti veri, di quelli che parlano a suo nome dal rovedo che arde e non si consuma, che brucino le scorie delle nostre miserie e ardano di speranze sempre nuove per la vita eterna.